Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Protagonista della nostra storia di oggi è un giornalista e anche un politico. Ha anche diverse cariche istituzionali, una in particolare ci dirà tra breve lui stesso quale. E ho il piacere di presentarvi Iash Gavronsky. Benvenuto.
Grazie.
Allora, c'è un po' di tutto nella storia della sua famiglia e quindi nella sua storia, è vero? C'è, non so, la Seconda Guerra Mondiale, per esempio, non solo perché lei l'ha testimoniata direttamente, lei nasce nel 1936, ma anche per un impegno specifico di suo padre, no? Adesso ce lo racconterà. C'è la vita quindi diplomatica, c'è un giornale famoso, importante come La Stampa di Torino, è vero? C'è un santo nella storia della sua famiglia. C'è la televisione, naturalmente, la grande maggioranza dei nostri amici in ascolto la ricorderanno come giornalista televisivo, c'è la politica e c'è anche l'arte. L'arte italiana. Quante cose? Da dove cominciamo? Lo chiedo al collega.
Fine. Cominciamo dalla fine, dall'arte.
Dall'arte.
No, direi che forse è meglio cominciare dall'inizio. Dall'inizio, beh, lei ha elencato tutte queste attività, queste cose fatte, vissute da me, ma soprattutto dalla mia famiglia. Effettivamente c'è dentro parecchio, perché comincia dalla Seconda Guerra Mondiale, anzi la parte, diciamo, giornalistica comincia con mio nonno Alfredo Frassati.
Il padre di sua madre?
Giusto? Padre di mia madre, ma soprattutto anche padre di Pier Giorgio Frassati, quindi che essendo fratello di mia madre è mio zio diretto. Ecco.
Allora, il nonno Frassati cosa fa?
Il nonno dicendo? Frassati alla fine del secolo del 1800 fonda questo giornale La Stampa, che in poco tempo diventa un giornale nazionale importante, lo fonda, lo dirige, lo possiede, è proprietario anche all'inizio, poi le cose cambiano e svolge un'attività giornalistica e politica molto, molto importante, poi sempre fortemente antifascista. Viene anche nominato ambasciatore a Berlino, poi quando Mussolini assume troppo poteri rinuncia alla carica di ambasciatore, torna in Italia, insomma segue La Stampa e poi insomma rimane, diciamo, un padre nobile della patria, senz'altro viene nominato senatore a vita e tutto.
Questo il nonno materno.
Il nonno materno. Scendendo per i rami, ecco, più lei menzionava mio padre come, diciamo, attivo nei tempi della guerra mondiale. Certo, lui era attivo perché era diplomatico polacco, ma molto più di mio padre è stata attiva mia madre. Mia madre che ha svolto delle missioni nella Polonia occupata dai nazisti, delle missioni molto, molto pericolose, per salvare degli ebrei, per salvare degli oppositori al regime nazista, e devo dire che in questa sua attività arriverei a dire aiutata da Mussolini, perché lei ha avuto molti colloqui con Mussolini, a ogni viaggio in Polonia gli riferiva quello che trovava in quel paese, la situazione, e Mussolini si dimostrava molto preoccupato, cioè si dimostrava preoccupato della nefasta attività svolta dai nazisti in un paese come la Polonia. Era molto, cioè viene fuori un Mussolini che è certo in rispetto di Hitler, ma certamente che non condivideva le sue teorie,
le sue esagerazioni,
le sue teorie, le sue azioni. E quindi mia madre ha svolto tutta questa attività molto, molto pericolosa, ha portato anche dei soldi al regime di opposizione e tutto. Quindi è una figura molto, molto interessante, molto complessa. Poi era poetessa, poi era scrittrice. Poi
mi ricorda il nome?
Luciana.
Luciana Frassati.
Luciana Frassati.
Quindi una famiglia proprio impegnata nella storia, in prima linea, sulla politica.
Soprattutto impegnata, come lei ha giustamente sottolineato nell'introduzione, direi così, in campi completamente diversi, perché vanno dal giornalismo alla politica, al beato Pier Giorgio, che lei ha detto è santo e non è ancora santo, ma noi lo consideriamo tutti santo,
lo diamo
perché
già per
è
santo.
una figura talmente eccezionale, talmente ricca di angolature, con un culto che cresce di giorno in giorno in misura enorme in tutto il mondo, direi quasi più all'estero che in Italia.
E la Polonia, che è così evidente nel suo nome, ovviamente, appunto il papà era polacco. Il 16 ottobre del 1978 dov'era Jacek Gawronski?
Il Papa?
All'elezione di Giovanni Paolo II.
Ero a Parigi, ero corrispondente a Parigi in quel momento, ma il giorno dopo ero già a Varsavia, perché mi mandarono subito per coprire per la RAI questo avvenimento unico.
Cosa ricorda di quel giorno e soprattutto di quando ebbe questa notizia di un Papa?
Ma l'emozione, certamente l'emozione enorme, il sentire un Papa che parla polacco, e però devo dire anche subito questa sensazione facile, ovvia, che la storia sarebbe cambiata, la storia non solo della Polonia, non solo della Chiesa, ma la storia del mondo, almeno la storia di una buona fetta di mondo, grazie o a causa di questa scelta che i cardinali avevano fatto. E poi i documenti di dopo dimostrano come noi l'abbiamo accolta con gioia questa notizia, e come invece nelle cancellerie, nei governi, nei servizi segreti dei paesi che allora erano comunisti, questa notizia abbia seminato panico e preoccupazione enorme, perché come noi abbiamo capito che la storia cambiava a loro svantaggio.
Da giornalista Jacek Gawronski si è occupato da vicino di Giovanni Paolo II, tanto vicino da averlo intervistato. Ci racconta questo capitolo della sua prima vita, perché poi ce ne sono tante, poi passeremo alle tante cose anche appunto nella vita di Jacek Gawronski.
Io avevo conosciuto Karol Wojtyła ancora in Polonia quando era vescovo in pratica, e devo dire da giornalista l'ho frequentato, ma molto molto poco, l'avrò visto due o tre volte direttamente, poi nelle sue celebrazioni e tutto, ma diciamo che per noi giornalisti in Polonia in quel momento non era un obiettivo tanto attraente. Era certo una personalità enorme, ma era dominata, almeno dal punto di vista giornalistico allora, dall'altro prelato di altissima classe, eccetera, che era Stefan Wyszyński, che tra l'altro era a Varsavia, quindi era più facilmente contattabile. Adesso dico facilmente, ma Wyszyński era uno che era quasi impossibile parlargli, ottenere, non dico un'intervista, ma anche un colloquio. Mi ricordo a Fiumicino, quando arrivò la prima volta a Roma, come cardinale logicamente, c'era tutta una siepe di giornalisti che voleva rivolgere la domanda. Lui era talmente al di sopra e talmente concentrato nel suo che nessuno osava nemmeno avvicinarlo.
Quindi incuteva una sorta di soggezione.
Beh, perché era un enorme personaggio, enorme.
Un altro santo, diciamo, tra virgolette.
Forse era anche santo, ma era se posso dire di più, era un carisma enorme, era un politico, era un qualcuno che ha cambiato anche lui la storia, non del mondo forse, ma della Polonia certamente.
E dunque veniamo a questo incontro, a questa intervista.
L'incontro, dove dicevo, io l'ho conosciuto poco
da cardinale,
da vescovo a Varsavia, poi da cardinale quasi per niente, poi quando è stato eletto Papa, insomma, all'inizio avevo frequentato un po' il suo segretario, Monsignor Givis, che conoscevo invece un po' meglio da Varsavia. Una volta sono andato a trovarlo a Castel Gandolfo alle 6 e Alle sette mi alzo per tornare a Roma, mentre mi alzo lui mi dice: guardi, io ho detto al Santo Padre che lei veniva oggi pomeriggio a trovarmi, mi ha chiesto se voleva rimanere a cena. E ho detto...
Che giorno, che anno era?
Era 93.
Nel 1993.
Ma l'ha detto col tono quasi che io potessi dire: no, purtroppo stasera non posso, già un altro impegno, con un tono molto semplice, molto, molto naturale. E da lì è cominciato.
Ovviamente lei non aveva un altro impegno.
Non l'avevo, ma non ho avuto difficoltà a rinunciargli. E lì è cominciato poi tutta. Sono stato poi parecchie volte a cena, sempre a sera, mai di giorno. E durante una di queste cene ho chiesto se si poteva questa conversazione che avevamo registrarla e farne un'intervista, ed è venuta fuori un'intervista di estremo, io sostengo sempre che è l'unica vera intervista al Papa. Perché lo dico? Perché certamente il Papa ha parlato, faceva queste interviste in aereo, piccole, brevi, che non avevano molto senso. C'è stato un libro di Messori che si chiamava, non mi ricordo più come, insomma, che veniva pubblicizzato come intervista al Papa, ma non era un'intervista, perché erano domande scritte
estrapolate dai discorsi, forse dai discorsi,
ma insomma erano tutte domande scritte al quale il Papa ha risposto dopo 2-3 mesi per iscritto. Quindi intervista non è intervista, perché intervista è quella che
è un faccia a faccia,
per cui la domanda nasce dalla risposta appena ottenuta, e ci deve essere un contraddittorio,
uno scambio, una conversazione.
E in questa mia intervista appunto questo contraddittorio c'è tutto il tempo, e poi soprattutto è un'intervista esclusivamente altamente politica, cioè non si parla di chiesa, di religione, si parla solo di comunismo, capitalismo, est-ovest e tutti questi problemi.
Ne sentiamo un piccolo assaggio.
È piuttosto una ipotesi statistica, è una ipotesi etica, devono passare attraverso questo principio della dignità dell'uomo e della sua libertà, libertà naturalmente giusta.
Benissimo.
Io l'ho scritto nei tempi del comunismo, e allora certamente che così si spiega anche, da questo contesto si spiega anche il testo.
Certo. Volevo chiedere, Santo Padre, quale pensa lei che sia stato il suo ruolo nel crollo del comunismo?
Io, naturalmente, si tratta di me, qui sono piuttosto con riserva, reticente. Io penso che se c'era il ruolo del cristianesimo, del suo contenuto, del suo programma religioso e morale, della sua intrinseca difesa della persona umana, che io non ho fatto niente altro che solamente ricordare, ripetere che questo è un principio da osservare, soprattutto libertà religiosa, ma tutte le libertà dovute alla persona umana.
Quindi la libertà religiosa, il ruolo anche politico della libertà religiosa esce serenamente fuori da questa risposta. Lei, come polacco, come figlio di diplomatico, come testimone di grandi eventi storici, tra l'altro non abbiamo ricordato che quando era corrispondente della RAI nelle varie capitali europee, lo era nel pieno della Guerra Fredda, quindi ha veramente raccontato una porzione importante di storia europea. Dunque, quando ha ricevuto con tanta serenità, no, con tanta limpidezza questa risposta, Come è cambiata la sua valutazione anche politica e anche umana di Giovanni Paolo II?
Ma umanamente mi sembra che sia una risposta che dimostra, conferma l'estrema umiltà, l'estrema semplicità di questo Papa, che rifiuta di affermare, di sostenere che lui stesso abbia avuto un ruolo nella caduta del comunismo, quando è più che ovvio che il suo ruolo è stato enorme, se non determinante. Direi che nella caduta del comunismo sono stati quattro personaggi che hanno influito: prima Reagan, costringendo l'Unione Sovietica a aumentare i costi con la sfida delle guerre stellari, Poi certamente c'è stata la nomina, la scelta di un cardinale polacco come papa attraverso Papa Wojtyła, poi certamente Solidarność, Wałęsa è stato determinante, ma Wałęsa nasce molto grazie alla scelta di un papa polacco. E poi dopo Wałęsa Gorbaciov, che però diciamo è l'anello più debole di questa catena, perché lui non è che volesse far crollare il comunismo, lui voleva semplicemente riformarlo, renderlo ancora più, diciamo, renderlo più efficiente, non ancora più, perché non lo era per nulla. Poi la situazione gli è un po' scappata di mano e ha accettato di essere anche lui considerato un riformatore, ma diciamo l'anello più importante è certamente stato la scelta di Karol Wojtyła come papa.
Ci sta raccontando la sua storia ricca di storia e di storie, Jascz Gawronski, giornalista, politico, che riassume un po', diciamo, nella sua persona un'eredità ricchissima proveniente dalla sua famiglia, ricca di storia, di impegno politico, di impegno nel campo del giornalismo. Ricordava il nonno materno fondatore del quotidiano La Stampa di Torino, ricordava la figura importante anche di suo padre, diplomatico, e quindi a confronto con culture, e il ruolo anche importante di sua madre, che ebbe a sua volta questo impegno forte nella Polonia occupata dai nazisti, oltre che la presenza dello zio Pier Giorgio, del fratello della mamma. Lei che ricordo ci ha diretto? Quindi, insomma, allora, il politico lo ha fatto, il giornalista lo ha fatto, le manca di diventare un po' santo, non lo so, non voglio indagare troppo. Mi dice che ricordo di questo zio santo, aspirante.
Ricordo, io logicamente non l'ho mai conosciuto, perché lui è morto nel 1925, io sono nato nel 1936, quindi non l'ho mai conosciuto.
Ha conosciuto l'impronta che ha lasciato, certo, nella vostra famiglia, i racconti, certo, diretti, certo, le, certo, fotografie, intanto, non so, una dimensione proprio intima.
Direi che all'inizio l'impronta, se posso spingermi a dire una cosa, l'impronta fu quasi negativa, nel senso che sentendone parlare molto
troppo
in famiglia, fu
in
per me
termini.
un certo momento fu anche troppo, per cui non l'avevo, non all'inizio, da ragazzino non ho mai avuto la spinta per conoscerlo meglio, per approfondirlo. Mi è venuta molto attraverso i colloqui con Giovanni Paolo II, che era un fanatico di Pier Giorgio, proprio era quando ne parlava, e me ne parlava sovente, cioè proprio si vede proprio una vera passione per, direi, per comunanza.
Direttamente uno dei tratti, ecco, comuni, l'assistenza alla vita universitaria.
Direi tutta una certa fisicità, la potenza del fisico, della corporalità anche. Il fatto, la passione per la montagna, per esempio, che è una cosa che unisce molto chi ha quel tipo di passione. E poi, insomma, gli piaceva moltissimo. E poi proprio grazie a lui che l'ho approfondito di più, e poi ho capito veramente che tipo di persona, cioè, insomma, un ragazzo bello, giovane, ricco, che muore a 24 anni, che la sua breve vita la dedica non tanto a stare in chiesa, a pregare, a meditare, eccetera, ma a stare fra i poveri, a stare fra la gente, a aiutare gli altri, a spendersi, a contrarre la malattia, poi che lo ha ucciso, che era la poliomielite. E quindi una figura veramente, veramente stupenda, che giustamente piace molto ai giovani, piace sempre di più ai giovani, e piace anche a quelli che non sono più giovani.
E con queste figure, con queste presenze familiari, era quasi naturale che lei, dalla professione giornalistica, si avvicinasse anche al mondo della politica, l'impegno politico. E qui siamo, soprattutto in questi giorni, queste settimane, in questi mesi, siamo, ahimè, lontanissimi dalla santità.
Siamo lontanissimi dalla santità, sì, cioè, credo che trovo quello che succede è certamente scandaloso, è ovvio dirlo, è ovvio constatarlo, ma a me, devo dire, quello che mi scandalizza di più non è tanto vedere che c'è della gente che ruba, perché l'uomo cede alle tentazioni, e se mettete 10 persone in una posizione in cui possono rubare impunemente, molte di fra loro rubano. Quello che mi scandalizza di più è il tasso di assuefazione che abbiamo contratto noi, che ha contratto il popolo italiano, la gente, che non si indigna, che non va Certo, tutti criticano, ma nessuno, cioè, una situazione tale per cui la gente dovrebbe sì andare per le strade e
ecco, lei
e fare...
si desidererebbe questo, desidererebbe vedere una reazione di piazza?
No, non voglio dire proprio di piazza, ma al limite anche, cioè vorrei vedere,
perché no?
Soprattutto
certo.
Vorrei vedere una reazione molto più energica, molto più forte. Se noi ci abituiamo a tutti questi fenomeni, ci abitueremo sempre di più e saremo sempre meno in grado di criticarli e quindi di evitarli.
E per finire soltanto così in ordine cronologico per raccontare la storia professionale, umana di Iash Gavronsky, questo incarico istituzionale così apparentemente lontano da tutto quello che abbiamo raccontato fino a qui, ovvero, lo dica lei,
presidente della Quadriennale di Arte di Roma.
La Quadriennale
di Arte che in teoria si svolge ogni 4 anni al Palazzo delle Esposizioni, quest'anno che sarebbe stato il 4º anno non abbiamo potuto farla appunto per mancanza di fondi.
E lei si è pronunciato
fondi.
In maniera molto esplicita,
mi sono pronunciato perché trovo che insomma la cultura viene in un paese come l'Italia, che ha vissuto di cultura, che vive di tradizioni, che vive di cose
di
belle,
bellezza,
che vive
certo.
di architettura, che vive di... Il fatto di non considerarla importante, di non considerarla abbastanza importante da dedicarvi attenzione e investimenti, mi sembra veramente suicida, ecco, perché ci sarebbero veramente delle possibilità enormi di sviluppo. La cultura viene considerata, siccome non produce cose, non produce macchine, non produce scarpe, non produce fette di salame da mettere nei supermarket, allora viene considerata qualcosa di poco importante.
Vorrei ricordare, poi, mi scusi, a beneficio appunto dei nostri ascoltatori, appunto l'istituzione, la Quadriennale, nasceva, se non sbaglio, proprio durante il fascismo, è vero?
Nel 31, la prima Quadriennale nel 1931.
Proprio per valorizzare l'arte italiana.
Certo.
L'arte italiana dei tempi nostri, evidentemente.
Sì, arte contemporanea, ecco. Sempre arte contemporanea.
Ecco, questo è un, a maggior ragione, così come viene trascurato il patrimonio storico, artistico, a maggior ragione non viene considerato quello contemporaneo.
Certo, perché noi abbiamo dei grandissimi artisti riconosciuti all'estero. L'altro giorno parlavo con un americano che diceva, secondo me è una cosa un po' esagerata, ma diceva che l'arte, la pittura italiana del Novecento è la più importante che ci sia al mondo. Ecco, mi sembra un po' esagerata come affermazione, però questo dimostra come ci sia interesse, come ci sia curiosità e come ci potrebbe essere ancora se noi riuscissimo a promuovere i nostri artisti di oggi in maniera dignitosa. Io non so, è il Ministero della Cultura, dei Beni Culturali che si dovrebbe occupare di queste cose, ma però stranamente tutti i ministri di questi ultimi tempi non sono stati all'altezza. C'è una strana aurea di incapacità di agire. Cioè, persone di grandi qualità diventano ministri della cultura in Italia e non riescono a esprimere il meglio di loro stessi e a far funzionare. A dare il peso, a dare l'importanza e il prestigio alla cultura che certamente si merita.
Io ringrazio molto cordialmente Iash Gavronsky per averci raccontato, benché per cenni, la sua storia, la storia che attraversa anche grazie alle presenze importanti della sua famiglia con forza tutto il Novecento e oltre. E lo ringrazio appunto di averci raccontato la sua storia. E prima di salutarci, una curiosità. Prima di andare a dormire, qual è l'ultima cosa che guarda?
Ma ultimamente ho una preghiera che mi è stata data da un amico che poi è morto, è breve, e non l'ho ancora imparata a memoria e quindi la leggo cercando sempre più di convincermi che il senso di quelle parole che leggo ha un senso vero anche per me.
L'inizio di queste parole...
Dio esiste, punto interrogativo.
Grazie ancora Iash Gavronsky, grazie a Roberta Maccaroni per la realizzazione tecnica. Cari amici, era la nostra storia di oggi e tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.